Riprendiamo il nostro cammino con i salmi, siamo arrivati al salmo 61 o 60 e il titolo che io darei a questo salmo 61 è Preghiera di un emigrato o di un esule, se volete. E adesso cercheremo di capire perché la chiamo preghiera di un emigrato o di un esule. Non mi ricordo più qui la traduzione. La traduzione che ho dato io c'è scritto che quest'uomo grida. Intanto cominciamo con l'inizio. Il primo versetto è la solita titolatura, l'amnazea, al neghinna, le Dawid. A chi presiede? Su strumenti a corda di Davide. Sono delle indicazioni per il canto o la recita comune. Ricordiamo che queste indicazioni non sono state messe all'origine nei salmi, ma sono invece frutto del momento in cui i salmi sono finiti nella sinagoga. Allora, quando ho studiato io Sacra Scrittura a scuola, e una delle cose che circolava come dato per di fatto che i salmi fossero una specie di preghiera corale da recitare insieme in sinagoga o comunque sinagoghe o ecclesia è la stessa cosa, già vi dice chiesa. In realtà, secondo gli ultimi studi, libri recenti che ho letto un paio d'anni fa, gli ultimi studiosi esperti di salmi dicono che l'origine dei salmi non è per la preghiera comune sinagogale, che nasce dopo la distruzione del Tempio, perché la sinagoga nasce quando gli ebrei, distrutto il Tempio da Nabucodonosor, sono portati in esilio a Babilonia, devono trovare dei modi per trovarsi. E allora hanno cominciato a trovarsi insieme e lì nascevano la preghiera che era fatta prima in famiglia, veniva fatta insieme. E allora capite che bisognava dare delle indicazioni anche su come cantare, su quali strumenti, su quale melodia. Ai tempi del Concilio di Trento c'erano delle melodie anche per la liturgia. Per esempio ricordo che in uno dei decreti del Concilio di Trento sulla liturgia si diceva che è proibito cantare melodie profane in chiesa, per esempio la messa detta la caccia. Quindi io non so che messa era, probabilmente una messa invece che suonata dall'organo, da corni inglesi, da corni da caccia, non so. Comunque sia, da notare che però non è l'unico intervento. San Pio X, di cui abbiamo celebrato la memoria qualche giorno fa, nel suo decreto sulla musica sacra, una riforma impegnativa e pesante, ma perché in chiesa si cantavano le canzonette, cioè le canzoni sacre sul ritmo o delle opere o di altre canzoni. Io ricordo che da bambino, quando si cantavano le litanie, io non lo sapevo perché allora non ero appassionato di opera, dopo lo sono diventato, ma mi ricordo si cantava Kyrie eleison, e c'era Kyrie eleison, Christe eleison, che Verdi, la Traviata di Provenza il mare il fior, il sol chi dal cor ti cancellò, stessa roba cantata con le litanie, quindi vuol dire che era rimasta. E allora c'era una proibizione di introdurre musiche profane in chiesa, e allora ecco qui le indicazioni che vengono date. Comunque i salmi venivano usati per la preghiera familiare, lo ripeto, perché quindi Gesù, Maria, Giuseppe pregavano insieme i salmi. Poi, dopo la distruzione del Tempio, con la ricostruzione del secondo Tempio, quello ricostruito da Erode il Grande, poi distrutto da Tito nell'anno 70, e allora alcuni salmi, non tutti, ma alcuni, erano diventati dei salmi che venivano usati durante la liturgia del Tempio, ma fondamentalmente il Salterio erano i cinque libri della preghiera degli ebrei. Quindi è bello pensare, e lo ripeto ancora, di pregare insieme a Gesù, insieme a Maria, insieme a Giuseppe. Non sono preghiere che abbiamo inventato noi. E se noi le pronunciamo e le preghiamo insieme in chiesa, come gli ebrei adesso le pregano in sinagoga, oltre che a casa, il motivo è perché abbiamo ereditato dagli ebrei. E ancora vorrei ricordare, mentre mi introduco, perché vedo tanta gente nuova, che il cristianesimo, la religione cristiana, non è un'altra religione rispetto all'ebraismo, è lo sviluppo e la continuità dell'ebraismo. Noi abbiamo le stesse preghiere, gli stessi libri sacri, la stessa liturgia cristiana è improntata sulla liturgia sinagogale, quindi non possiamo dire, ricordate che Paolo aveva intuito molto bene questo, quando andava in giro per le sinagoghe della diaspora per trovare i suoi fratelli e parlare loro di Gesù, guardate che il Messia è arrivato, non ha mai detto che ciò che Gesù ha fatto e ciò che Gesù è venuto a compiere era qualcosa di diverso, non è se non lo sviluppo di ciò che loro avevano già vissuto, quindi Gesù è il continuatore. E qui certo i salmi possiamo leggerli da una parte cercando di capire cosa dicono in sé, di chi si sta parlando, chi sono i protagonisti, e qui vedremo che il protagonista fondamentalmente è un esule o un emigrato, quindi ci troviamo in sintonia anche noi, capite? Pensate anche al brano che abbiamo letto del libro di Ruth oggi nella liturgia, dove si parlava di Abimelech che con sua moglie Noemi emigrano, perché era venuta una carestia, e ne emigrano in un paese straniero, il paese di Moab, paese verso il Mar Morto, che lì, essendoci delle oasi, era anche fecondo, c'era da mangiare, e dunque viveva al margine di Israele, fuori da quella che era chiamata Aheretz, la terra. Per gli ebrei la terra non era il mondo, il globo terracqueo. La terra è la terra promessa, è l'unica terra che c'è, è la terra della consolazione, la terra che Dio ha garantito e ha giurato di dare. E dunque ecco, ascoltiamo questo salmo che viene attribuito a Davide, che doveva essere su strumenti a corda, noi non abbiamo corde per suonarlo, però possiamo comunque pregarlo. Comincia con un grido: ascolta, o Dio, il mio grido. Noi conosciamo anche l'ebraico Shema Israel, e qui è Shema Elohim Rinati Akishiba. Ascolta, o Dio, il mio grido. C'è un grido, è il grido di una persona che sta vivendo un dramma. Guardate che il dramma più grande è il dramma di essere lontano da Dio. E dove era Dio? Dio abitava nel suo Tempio Santo. E dunque uno che si trova fuori da Israele aveva sempre questo desiderio, un sospiro di incontrare di nuovo, di tornare ancora nel Tempio. E quindi è un grido. E poi di nuovo, prima ha detto Shema, ascolta. Adesso dice, fa attenzione alla mia preghiera. Quasi a dire al Signore, vedete un po' in maniera abbastanza filiale, Signore, non distrarti, guarda che io sto pregando, sono in una situazione di dramma, ascoltami, esaudiscimi. E poi dice, dov'è questa persona? Dove si trova? Dal confine della terra verso di te grido. La traduzione che ho dato in realtà dice, dalle regioni infernali. Cioè, in fondo uno può pensare che le regioni che sono fuori di Israele sono regioni infernali, ma se io... Da dove vedere l'ebraico, di solito le regioni infernali si chiamano lo Sheol, ma qui non c'è lo Sheol, quindi piuttosto è il confine della terra, proprio la traduzione è dal confine della terra verso di te grido. E quindi guardate già, due volte in due versetti si ripete la parola grido, che Perché grido? Grido nello struggersi del mio cuore. Vedete allora il grido, il motivo del grido, cioè lo struggersi per che cosa? È la nostalgia. Ricordate che abbiamo già altri salmi, lo vedremo, adesso non abbiamo però sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo, pensando a Sion, e lì questo desiderio. Non cantiamo più i canti di Sion, notate bene, i canti di Sion sono i salmi, anzi abbiamo sospeso i nostri strumenti a corda ai salici di quella terra. E dunque ecco che qui c'è uno struggimento del cuore, perché in una rupe che è più alta di me conducimi. Qual è la rupe? Che cosa desidera quest'uomo? Ricordate che per gli ebrei l'unica rupe altissima è il monte di Sion, che poi è un monte abbastanza modesto, poco più di 800 metri, però non esistono altre montagne in Giudea, e certamente se uno viene su dal Mar Morto, passando attraverso il deserto, Gerico, sono 400 metri sotto il livello del Mediterraneo, dunque si capisce, uno che deve salire a Gerusalemme da Gerico sono più di 1100 metri, dunque è molto altissimo per loro. Però che cosa è piuttosto il simbolo? Signore, portami ancora con te, portami ancora a fare esperienza della tua presenza, che è una presenza che mi rende forte, che è più alta di me, una rupe che è più alta di me, quindi conducimi lì, perché tu sei stato un rifugio per me. Allora, vedete già il Tempio che cos'è, il luogo di Dio che cos'è, è una rupe, quindi qualcosa di indistruttibile, è qualcosa di altissimo. Dire che una cosa è altissima vuol dire che è riferimento a Dio, no? Qualcosa di più alto. Ricordate Osanna nel più alto dei cieli, no? Diciamo nel santo Osanna, Osanna nel più alto dei cieli, e quindi qual è il più alto? Vuol dire Dio, colui che è al di sopra di tutti, che io non posso raggiungere con le mie forze, è più grande di, lo diciamo anche noi, no? Gesù che dice Padre nostro che sei nei cieli è un modo per evitare il nome di Dio, Padre nostro che sei Dio. Quindi, Signore, conducimi a te, cioè voglio fare un'esperienza viva di te, mi sento lontano da te, perché tu sei stato un rifugio. Ecco un'altra immagine, un altro modo di definire la presenza di Dio e la mia relazione con Lui. Chi è Dio per me? È il mio rifugio. Che cos'è il rifugio? È il luogo dove, quando mi sento minacciato, posso andare. Pensate anche ai rifugi di montagna, no? La porta è sempre aperta. Non sono i rifugi quelli dove sono tutti agghindati, ma i bivacchi che sono i primi rifugi, uno arriva, sa che c'è una stufa, che ci sono pochi generi alimentari essenziali per passare una notte, qualche arboscello per accendere la stufa da bivacco, eccetera. Quindi dire un rifugio vuol dire che quando mi sento minacciato o mi sento senza aiuto, tu sei per me un rifugio. Poi ancora, torre di forza davanti al nemico. Quando io ho un nemico e ho una fortezza, potremmo dire fortezza, però nell'ebraico non è fortezza, per noi fortezza dà un'immagine di di un fortino, no? Abbiamo in mente gli Apache, gli indiani, i cowboy che hanno il fortino, questi film che abbiamo visto, penso, io da ragazzo vedevo queste cose qui, non c'era altro, e allora ringrazio il cielo che non c'era altro, comunque sia, adesso c'è altro, ma lasciamo stare, mettiamo un velo pietoso. E allora dicevo che tu sei torre di forza, cioè è la torre, quindi la torre qualcosa di alto. Se io dall'alto ho il nemico che mi insedia, se sono l'alto posso buttargli giù i sassi, posso buttargli giù, ferirlo con le frecce, eccetera. Quindi tu mi hai posto in alto, quindi sei una torre di forza dove io davanti al nemico non ho paura, Notate bene che il nemico non è tanto il mio vicino di casa, qualcuno che, guardate bene che nei Salmi spesso il nemico è lo stesso che troviamo nel Padre nostro, liberaci dal male, che non si può sapere se è neutro o maschile, perché nel greco apu tuponeru e in realtà si può essere maschile o neutro, per cui la traduzione nuova della CEI, non sapendo come fare, perché nel greco sia il neutro sia il maschile hanno genitivo uguale, quindi non si può sapere qual è. E allora cosa fare? Perché se fosse neutro vuol dire il male, se fosse maschile è il maligno. E allora cosa ha fatto la traduzione nuova della CEI, quella del 98, ha fatto così. 2003 mi pare che è uscita, chissà perché è venuto nel 98, non lo so, perché ero già qui, quindi, ma non c'era ancora. E quindi quella, l'ultima traduzione dice liberaci dal male con la M maiuscola. Era stato Martini a farmelo notare, perché mi ha detto, siccome lui era dentro anche nella commissione, no? E diceva, siamo stati lì a discutere molto, poi abbiamo tagliato la testa al toro mettendo la maiuscola e ognuno la legge come vuole. Quindi se vuol dire maligno è maligno, se vuol dire male è male e basta. Quindi comunque davanti al nemico, il nemico è il male che c'è dentro di me, il mio scoraggiamento, è tutto ciò che dentro di me mi fa perdere la gioia di vivere, capite? E allora ecco, dopo aver espresso questo desiderio, questo, come dire, quest'ansia del cuore, questo struggimento, ecco che cosa, qual è il volere. Ricordate che anche Sant'Ignazio dice, domando al Signore che cosa desidero e voglio. E qui cosa voglio? Voglio dimorare nella tua tenda in eterno. Addirittura è strano perché in eterno si dice Leolam in ebraico, Leolam vuol dire in eterno, e invece qui c'è Olamim, è strano, è in plurale, quindi nelle eternità potremmo tradurre, noi però in italiano diciamo in eterno, però nelle eternità, cioè qualora ci fossero più eternità, Signore, il per sempre, più per sempre che per sempre, cioè, non so come si può dire, ecco, il massimo del per sempre, insomma, no? Ma perché tua tenda? Anche la tenda era un modo per chiamare il Tempio. All'inizio, ricordate Mosè, Dio dimorava in una tenda, per cui anche nel Tempio, dove c'era il Santo dei Santi, c'era una tenda che chiudeva, famosa velo del Tempio, che voleva esprimere questo. E il dimorare di Dio nella tenda voleva esprimere, quando Israele era ancora nomade, la partecipazione totale di vita col suo popolo. Io sono sempre con te, sono nella tenda. Quindi vivere nella tenda di Dio, oppure altrove aver trovato abitare nella casa di Dio tutti i giorni della mia vita, è proprio questo, cioè, Signore, voglio vivere un'intimità profonda con te. Questo è il mio desiderio. Sono lontano, mi trovo ai confini della terra, già ho detto, confini della terra, ricordate, non ho insistito, era chiunque fosse fuori da Israele veniva chiamati confini della terra. Perché? Perché sei fuori dal luogo santo di Dio, quindi uno è ai confini della terra. E qualunque sia il posto, fosse anche, che so, Elimelech e sua moglie Noemi vanno nella zona nemica, ma vicino al Mar Morto, che non è chissà dove, non sono chissà un po' i confini della terra, confina con Israele, ma sono popoli stranieri, sono dei migranti, potremmo dire. Quindi c'è quest'uomo che è emigrato, che sente la nostalgia. E poi voglio rifugiarmi, ancora una volta, un'altra immagine, all'ombra delle tue ali. Che cosa vuol dire questa ombra delle tue ali? Non è riporterò su ali di aquila, è un'altra cosa. Da dire nell'Esodo, a un certo punto, Dio dice vi ho portato su ali di aquila. Lì è un'altra cosa. Qui invece quali sono all'ombra delle sue ali? Ricordate che l'arca dell'alleanza aveva i cherubim, che erano questi personaggi misteriosi, un po' mitici, con le ali, con due ali si coprivano i piedi, con due ali si coprivano la faccia, c'erano queste sei ali, cherubim, e che erano sopra l'arca. Quindi dire, mi rifugio all'ombra delle tue ali, voglio stare nel santo dei santi, cioè lì dove c'era l'arca e dove poteva entrare il sommo sacerdote soltanto una volta all'anno. Quindi è il desiderio di questa intimità profonda. Proviamo a leggere in chiave cristologica già tutto questo, capite? È il desiderio, per esempio, della comunione eucaristica. È il desiderio di una vita profonda con Gesù attraverso la sua parola che diventa la mia vita. Vedete che già si può vedere una... è il desiderio di una intimità sempre più profonda e il rammarico per la mia tiepidezza. Signore, come vorrei essere santo, come vorrei essere diverso, e invece come mi trovo limitato, povero, tanti propositi che faccio, tanti desideri che esprimo, e poi mi trovo sempre allo stesso punto. Quindi è lo slancio dell'anima che vuole, no? Ricordate anche Gesù che esulta di gioia, ti benedico Signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai sapienti, cioè il desiderio di questa intimità, no? Con Dio, e quindi voglio rifugiarmi all'ombra delle tue ali. Notate bene, adesso tutto è strano, se voi guardate, lui ha fatto la preghiera e uno dice, ma subito dice, poiché tu, oh Dio, hai ascoltato i miei voti, ma come? Già ascoltato. Ecco, è una tecnica che si trova spesso nell'Antico Testamento. Quando uno fa una preghiera a Dio, sa ed è sicuro che questa preghiera è già stata esaudita. Sono talmente sicuro che tu sei con me, che io parlo e tu mi hai già esaudito. E quindi parlo al passato, no? Ricordate che già Gesù lo dice nel Vangelo, no? Pregate, quando pregate e credete di aver ricevuto, Dio ve lo darà. Cioè, è il pregare con la certezza di aver ricevuto. Per cui, siccome sono certo di aver ricevuto, ringrazio già, no? Vedete? Ecco qui. Poiché tu, oh Dio, hai ascoltato i miei voti, mi hai dato l'eredità di coloro che temono il tuo nome. Ma come? Questo qui poco fa era esule, adesso è... Cioè, Signore, tu hai guardato, hai visto i miei desideri e mi hai già esaudito. E in fondo, vedete, il desiderio è la preghiera, è già preghiera il desiderio. C'è un bel commento al Salmo 37 o 38, perché 37 è come li leggiamo nella tradizione greca e latina, 38 sarebbe il Salmo della tradizione ebraica. Salmo 37, c'è un commento bellissimo di Sant'Agostino, dove dice, Gesù dice, dovete sempre pregare, e lui dice, come si fa a pregare sempre? E pregate incessantemente, dice Gesù, ma com'è possibile, dice Agostino. Poi si legge San Paolo che dice, non smettete mai di pregare, ma allora come si fa? E allora Agostino dice, legge il Salmo e dice, il Signore ho il desiderio del Signore, e Sant'Agostino dice, il tuo desiderio, ecco la tua preghiera. Non potrai pregare sempre, ma potrai desiderare sempre. Quindi quando più desideri, tanto più già stai pregando, perché Dio vede il desiderio del tuo cuore e lui la vede come preghiera, è un grido a lui, il tuo desiderio è già un grido. E quindi tu, mi hai dato l'eredità di coloro che temono il tuo nome. Chi sono coloro che temono il tuo nome? Temere nella lingua ebraica non è aver paura. Temere Dio vuol dire sono così consapevole della mia povertà che temo di non amarlo abbastanza. Cioè non è la paura che lui mi castighi, perché noi il timore di Dio, che mi mandi giù qualche fulmine. No, assolutamente. È il timore di non amarlo abbastanza. Dio mi vuol così bene, come faccio a rispondere al suo amore? Temo di non amarlo abbastanza, temo di non essere, magari addirittura di offenderlo, perché sono così fragile, sono così superficiale che non so essere fine con lui. Ecco il timore di Dio, il timore di non amare abbastanza, insomma. Ricordate che è uno dei sette doni dello Spirito Santo, no? E dunque non è qualcosa da temere, ma è da qualcosa da desiderare, quindi da chiedere. Quindi, mi hai dato l'eredità, è bello pensare qual è l'eredità di Dio. Ricordate Gesù, vediamo anche qui la chiave cristologica. L'uomo che ha trovato il tesoro nel campo. Ecco l'eredità, ecco il mio tesoro. È l'eredità, quindi Dio è la mia eredità. Ricordate già il Salmo 15 o 16 che si legge il giovedì a Compieta. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Qual è l'eredità? È avere Dio come il proprio tesoro. Io ho scelto te come tesoro, Dio, e allora so che tu sei la mia eredità. E c'è, ricordate che c'è anche un accenno all'alleanza. Come si dice in ebraico alleanza? Si dice berit. E a voi dice, non mi dice niente berit. Però vi faccio presente che in greco si dice, viene tradotto con diateche o diazeche. Viene tradotto in latino testamentum, nuovo, un testamento. Quando uno fa testamento? Quando muore. Ma che cosa mi dà il testamento? Mi dà l'eredità, vedete? Qui ecco il collegamento con il tema dell'alleanza. Ed è curioso perché in greco e anche in latino, se uno, l'alleanza, quando noi parliamo di alleanza, viene in mente l'alleanza che so, tra l'Italia e la Germania, alleanza sciagurata della seconda guerra mondiale, no? E quindi questo tipo di alleanza in greco si dice symmachia, e quindi non ha niente a che vedere. Se in greco hanno messo diateche, vuol dire testamento, anche in greco. E se in latino, anziché usare la parola, esiste una parola per dire il patto, usurandum, patto che veniva fatto, un patto giurato, no? Quindi questo patto viene un altro testamento, perché? Vuol dire che è qualcosa di unilaterale, non è che io ricevo in premio perché ho fatto del bene, il testamento viene fatto da uno solo e per me è la mia eredità, è il mio tesoro. Signore, tu sei il mio tesoro, tu, non le cose. Quindi se anche io sono lontano dalla terra di Israele, sei tu la mia eredità. Mi hai dato l'eredità di coloro che temono il tuo nome, cioè tu, Signore, ti sei donato a me. E allora ecco la conclusione, è un uomo lontano, ma è un uomo che ricorda che in Israele c'era ancora il re, c'era ancora la regalità, quindi potremmo pensare che esistono ancora gli ultimi re, forse, no? E allora ai giorni del re aggiungi. Aggiungi e basta, c'è scritto così, è chiaro, sottinteso altri giorni, insomma. I suoi anni come di generazione, no, sì, di generazione in generazione, c'è un sottinteso, siano, va bene, però i suoi anni come di generazione in generazione, perché chi è il re? Il re è il simbolo e colui che incarna l'unico re di Israele. Qual è l'unico re? Ricordate che quando gli israeliti domandano a Samuele, dacci un re, Samuele dice, ma perché volete rifiutare Dio? Ricordate quando Gedeone, ormai anziano, ha vinto, eccetera, eccetera, tutti quelli della sua tribù e tutte le altre tribù arrivano, regna su di noi, e lui dice, io non voglio regnare su di voi, perché l'unico re è Dio. Io non mi voglio sostituire a Dio. E il re è soltanto il portavoce di Dio, nessun re si può sostituire a Dio, tant'è vero che quando Saul si sostituisce a Dio viene poi deposto. Guai, il re è soltanto colui che rappresenta tutto il popolo davanti a Dio, quindi è il simbolo di, potremmo dire, il plenipotenziario che Dio ha messo lì per rappresentarlo. Dio non lo vedi, e il re lo puoi vedere la faccia del re che rappresenta Dio. Quindi per quello che dice aggiungi pure di generazione in generazione, perché il re è il simbolo della tua presenza in mezzo a noi, Signore. Quindi questo re sieda in eterno davanti a Dio. Chi è per noi il re? Ricordate, andiamo a leggere anche qui lettura cristologica. Gesù, ricordate Pilato, tu sei re? Tu lo dici, io sono re. Per questo sono venuto e per questo sono qui, sono venuto per questo. Ma il mio regno non è secondo i criteri di questa mentalità mondana, è un modo diverso di regnare. Non è un regnare per dominare, ma è un regnare per servire, per donare. E dunque sieda in eterno davanti a Dio. Qui certo possiamo pensare a Gesù, alla risurrezione, a Gesù che siede alla destra del Padre, lo diciamo nel credo, no? E poi, ecco, chi sono i due custodi del re? Bellissimo, eh? Hesed e Emet. Viene tradotto grazia e fedeltà. Io preferisco tradurre grazia, che vuol dire bontà, amore, misericordia, eccetera, e verità. Hemet è verità. I rabbini facevano un giochino con Hemet. Nella lingua ebraica Hemet, la prima lettera è una spirata che è la Aleph, e comincia con una Aleph, prima lettera dell'alfabeto, finisce con una Tau, ultima lettera dell'alfabeto ebraico. Allora i rabbini che giocavano su queste cose dicevano: allora, che cos'è la verità? Quindi sono tre lettere in ebraico. La Ha, Aleph, la Mem e la Tau. Una lettera all'inizio, una lettera al centro, una lettera alla fine. Allora, cosa dicevano i rabbini? Che cos'è la verità? È ciò che è vero all'inizio, a metà e alla fine. Bello, no? Lo dice anche Sant'Ignazio, eh? Una cosa è vera quando è vera all'inizio, a metà e alla fine. Se una cosa muta a metà, vuol dire che non era vera neanche all'inizio. Perché, ricordate come viene rappresentato il serpente nel giardino terrestre? Naturalmente, Cappella Sistina, ma anche per esempio le stanze vaticane, dove c'è la stessa rappresentazione fatta da, non da Michelangelo, ma da Raffaello. Anche lì si vede una bella donna in mezzo alle fronde che tende un frutto a Eva, però se uno guarda sotto, finisce in caudam. C'è un modo di, diceva che ogni volta che c'è una cosa che viene dal nemico, finisce sempre con la coda di serpente. Quindi la verità è buona all'inizio, buona a metà, buona alla fine. Allora ecco, chi sono coloro che siedono accanto al re e lo proteggono? Sono le sue guardie, sono Hesed, grazia, e Hemet, verità. Così, allora, Signore, io, dopo che tu mi hai fatto questo, inneggerò al tuo nome, nome nella lingua ebraica è il modo per evitare il nome di Dio, quindi inneggerò a te, alla tua persona, o Dio, Leolam, per sempre, nel compiere i miei voti, perché Signore tu mi hai esaudito già, e quindi io compio i miei voti, ciò che ho promesso. Yom Yom, in ebraico noi diciamo giorno per giorno, loro dicono Yom, vuol dire giorno, dicono giorno giorno, noi diciamo giorno per giorno, loro dicono giorno giorno, lo dovete dire Yom Yom, sembra Yam Yam, no? Ma però è facile anche da ricordare, no? Vedete che questa supplica personale, questa acclamazione può diventare anche la nostra acclamazione nei momenti di desolazione, di stanchezza, quando mi sento lontano, quando avverto dentro di me la solitudine, il desiderio di un'intimità più profonda con Lui, questa aridità che mi guida, questo vivere un deserto spirituale, ecco, può diventare la nostra preghiera. Vedete che i salmi, quindi può essere anche la preghiera nella desolazione, quando le cose vorrei che andassero diversamente, invece, ahimè, vanno in una situazione, in un modo che io non mi aspetto e non desidererei. Ecco la preghiera, Signore, portami davvero lì, alle tue ali, sotto le tue ali, fa che io mi rifugi lì. Bene, vogliamo concludere adesso pregando insieme questo salmo, secondo la traduzione che vi ho dato lì, che trovate sul foglio. Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera. Dalle regioni infernali ti invoco, mentre il mio cuore viene meno. Guidami su una rupe a me inaccessibile, perché tu sei un rifugio per me, una torre fortezza davanti al nemico. Sarò ospite della tua tenda in eterno, all'ombra delle tue ali troverò rifugio. Infatti tu, Dio, hai ascoltato i miei voti, mi hai dato l'eternità di chi teme il tuo nome. Ai giorni del re aggiungi altri giorni, che i suoi anni siano come generazioni e generazioni. Regni in eterno davanti a Dio, grazia e fedeltà lo custodiscano. Allora inneggerò al tuo nome per sempre, celebrerò i miei voti giorno per giorno.